Radio Giornale.
Buonasera da Lino Bini. Incitamento alla violenza contro il governo degli Stati Uniti. Questa è l'accusa con cui i deputati democratici hanno presentato al Congresso l'impeachment contro Donald Trump. Sono circa 300 gli esercenti che in Svizzera hanno aderito all'azione di protesta Wir machen auf, aprendo i battenti delle proprie attività e violando le norme anticoronavirus. Sì ad una proroga della chiusura di ristoranti, centri sportivi e degli spazi legati alla cultura e al tempo libero, ma no ad ulteriori restrizioni. Il Consiglio di Stato ticinese risponde così alla consultazione voluta da Bern e ribadisce: alle attività chiuse serve un aiuto immediato. Per lo sport, cancellate le gare di sci di Wengen, nell'hockey Svizzera pronta a boicottare i prossimi mondiali in Bielorussia. Incitamento alla violenza contro il governo degli Stati Uniti. E questa la gravissima accusa contenuta nell'impeachment contro Donald Trump che i democratici hanno presentato al Congresso di Washington. Lo ritengono responsabile dell'assalto al Campidoglio di mercoledì scorso che ha provocato 5 morti e diversi feriti. Il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Emiliano Boss.
Sono ore di forte tensione politica al Congresso di Washington. I democratici avevano inizialmente proposto una risoluzione per chiedere al vicepresidente Mike Pence e ai ministri di destituire Trump, secondo quanto previsto dal 25esimo emendamento costituzionale. I repubblicani però si sono opposti e questo obbliga la maggioranza a mettere formalmente ai voti questa proposta, ma soltanto domani. E allora, di fronte al diniego dei conservatori, i democratici hanno subito presentato la messa in stato d'accusa di Trump, che potrebbe essere il primo presidente nella storia degli Stati Uniti a essere sottoposto per 2 volte all'impeachment, l'altra fu nel 2019. Questo documento accusa Trump di avere deliberatamente incitato i suoi sostenitori alla violenza contro il governo degli Stati Uniti, di cui ovviamente il Congresso è una parte. Un testo già sottoscritto da 210 deputati democratici, quasi tutta la maggioranza, e che comprende anche un riferimento a un articolo della Costituzione per impedire espressamente a Trump di ricandidarsi in futuro a qualsiasi carica federale, inclusa dunque la Casa Bianca. C'è chiaramente l'intenzione di mandare un segnale forte e rapido dopo l'assalto, un assalto alla democrazia, secondo molti, di mercoledì scorso. Trump, denunciando i falsi brogli elettorali, aveva appunto incitato, esortato i suoi sostenitori a marciare sul Congresso, dove era in corso il voto per ratificare la vittoria di Joe Biden alle presidenziali. Infine, da tenere d'occhio in questo momento anche la reazione a questo atteggiamento dei repubblicani che continuano a difendere Trump. Moltissime aziende hanno già deciso di sospendere i finanziamenti, il sostegno economico ed elettorale ai conservatori che non denunciano la responsabilità di Trump nell'assalto al Congresso.
E noi rimaniamo sempre negli Stati Uniti, dove il Dipartimento di Stato ha inserito Cuba nuovamente nella lista dei paesi sponsor del terrorismo al pari di Siria, Iran e Corea del Nord. La decisione è stata ufficializzata dal segretario di Stato Mike Pompeo. Il provvedimento è uno degli ultimi dell'amministrazione uscente guidata da Donald Trump prima del cambio della guardia del 20 gennaio. Cuba era stata tolta dalla lista dall'amministrazione Obama nel 2015. Dall'interno ora sono circa 300 gli esercenti, soprattutto dalla Svizzera tedesca, che in giornata hanno aderito all'azione di protesta Wir machen auf, decidendo di aprire al pubblico le proprie attività e di fatto violando le norme anticoronavirus. Lo hanno reso noto gli stessi organizzatori dell'azione nata in Germania e che ha raggiunto la Confederazione. Tra le attività aperte al pubblico figurano soprattutto bar e ristoranti, nonostante la contrarietà espressa nei giorni scorsi dall'organizzazione Mantello, ovvero Gastro Suisse. Non sono mancati controlli di polizia, soprattutto nel Canton Berna, polizia che ha ricordato agli esercenti le norme in vigore. I contravventori rischiano una multa e una denuncia. In Svizzera si stima che fra la metà e 2/3 dei malati di coronavirus nel frattempo morti si trovasse in una casa anziana o in un istituto di cura. La questione sta suscitando non solo interrogativi ma anche critiche sulle misure di protezione sui test a tappeto fra il personale curante. Cosa rispondono allora le autorità? Da Berna sentiamo Giampaolo Driussi.
La metà in Argovia, 6 su 10 a Zurigo e Zugo, 8 su 10 a Soletta e nel cantone Obvaldo. Secondo le informazioni raccolte dalla Neue Zürcher Zeitung, sono i malati Covid morti nelle case anziani e negli istituti di cura, le cui proporzioni per Ticino e Grigioni si aggirano fra l'altro attorno al 40 rispettivamente al 50%. Dove si è fallito? Secondo Rudolf Auri, presidente della Conferenza dei Medici Cantonali, uno dei motivi va ricondotto all'impossibilità di blindare le strutture e i movimenti degli ospiti.
Gewissen Kontakt brauchen die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Heimat.
Anche perché essi hanno bisogno di mantenere i contatti sociali. Insomma, sarebbe un problema d'equilibrio fra libertà e necessità personali da una parte e misure di protezione dall'altra. Queste ultime, aggiunge Auri, ci sono e anche se non vincolate sul piano nazionale, la questione non è affatto sottovalutata. Ma perché allora i test di massa, quelli rapidi, anche solo sul personale curante, stentano a decollare?
Man muss auch die Massentest etwas relativieren.
Il dottor Auri, che è anche medico cantonale a Zugo, afferma che occorre relativizzare un po' i test a tappeto. Sono utili, ma aggiunge sarebbe illusorio pensare che possano bloccare l'entrata del virus negli istituti. In che proporzione, chiediamo infine, i morti nelle case anziani non sono stati ospedalizzati e perché? Rudolf Auri non ha cifre dettagliate, ma dice nella maggior parte dei casi è perché sono stati loro a non volerlo, esclusa qualsiasi selezione precoce dei pazienti Covid per non appesantire il sistema sanitario nazionale. Non sono a conoscenza di casi simili, conclude.
Misure anti-Covid. Il Consiglio di Stato ticinese aderisce alle proposte formulate mercoledì scorso dal Consiglio federale, in particolare alla proroga fino al 28 febbraio dei provvedimenti già in vigore sul piano nazionale. Il governo ticinese chiede però aiuti economici celeri ai settori più colpiti dalle chiusure. Sentiamo a questo proposito il Presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi.
Sostanzialmente in questi giorni registriamo comunque una riduzione importante del numero dei nuovi contagi, la settimana scorsa circa il 19% in meno rispetto alla settimana precedente. Questo ci fa ben sperare, ma ci preoccupa ancora l'alto numero di ospedalizzati, anche se lì vediamo una riduzione dei nuovi ricoveri. Il prolungo di queste misure già oggi in vigore, quindi di chiusure obbligate da parte dell'autorità federale fino a fine febbraio, dovrà però essere accompagnata, mentre il Consiglio di Stato, da un'importante azione di sostegno in maniera mirata, celere ma soprattutto anche rafforzata ai settori colpiti, proprio perché lo saranno per circa 70 giorni e quindi non ci sono solo in gioco attività commerciali ma anche posti di lavoro che con una chiusura prolungata così lunga rischieranno di non più esserci.
Una distribuzione capillare del vaccino anti-Covid in Ticino si può. Ci penseranno i titolari degli studi medici che, in attesa del prodotto realizzato dalla società Moderna, si stanno organizzando. Sentiamo Alessandro Brugini.
Non solo nei centri allestiti dal cantone a Rivera, Tesserete e Ascona, con la prima fornitura del vaccino di Moderna, meno complesso nella manipolazione rispetto a quello prodotto da Pfizer, il primo distribuito dalla Confederazione, anche i medici saranno chiamati a portare avanti la campagna di vaccinazioni. Il presidente dell'Ordine dei Medici è Franco Denti.
Ci stiamo organizzando, ad esempio, tra gruppi di medici oppure con l'aiuto dei comuni che hanno manifestato anche qui lodevolmente la loro disponibilità a mettere a disposizione degli spazi e del personale amministrativo, magari raccogliere i cittadini qualche centro di vaccinazione istituito dall'OMCD con i comuni. Una strategia il più possibile di prossimità.
140 i medici ad aver risposto all'appello, lanciato domenica dall'ordine.
Per cui una grande disponibilità da parte dei medici sul territorio a occuparsi di sanità pubblica.
C'è un tornaconto economico per i medici che decidono di partecipare.
Il costo del vaccino indicativamente fissato per ora la Confederazione è di 14,50 franchi. Ricordo che il vaccino contro l'influenza va di 19 franchi, per cui sicuramente non vi è la corsa ad accaparrarsi il vaccino da parte dei medici.
Girandolo in un altro modo, quello che incassa il medico è la copertura del costo del vaccino.
Solo il costo del vaccino, forfè che comprende anche l'osservazione per 15 minuti il paziente vaccinato.
Ricordiamo che al Ticino sono destinate 9.400 dosi del vaccino Moderna, per il quale è imminente l'omologazione di Swissmedic e la fornitura a giorni da Berna. Altre 14.000 dovrebbero arrivare con la seconda fornitura.
Ed ora spazio alle notizie sportive con Paolo Laurenti.
In primo piano c'è lo sci e la cancellazione delle gare di Wengen a causa dei casi di coronavirus in aumento nella regione. Calato dunque il sipario sul Lauberhorn, ad approfittarne è Kitzbühel, località austriaca che raddoppia il programma e offrirà agli appassionati due weekend di gare. Il 16 e 17 gennaio due slalom, dal 22 al 24 due discese e un super G. Passiamo all'hockey con la dura presa di posizione della Federazione Svizzera nei confronti della Bielorussia, che dovrebbe ospitare i prossimi mondiali, ai quali però la nazionale elvetica potrebbe anche non partecipare se la Federazione Internazionale dovesse confermare il paese dell'Est Europa quale organizzatore. Lorenzo Boscolo.
Presa di posizione comprensibile per un paese come il nostro, paladino dei diritti fondamentali dell'uomo. Di certo però l'hockey su ghiaccio poco c'entra con le virtù civiche di un singolo paese. A preoccupare la Federazione Svizzera sicuramente l'aspetto legato alla sicurezza, e giustamente, è il fatto che proprio il presidente dell'hockey planetario, René Fasel, ha incontrato recentemente colui che molti giudicano essere il dittatore più che la presidente della Bielorussia, ossia Lukashenko, e sono note le facilità di dialogo, per essere teneri, di Fasel con le dirigenze dei paesi dell'est, Russia in primis. La Federazione Svizzera, che conta assai nel mondo dell'hockey, ha anticipato tutti quanti, tirando la volata insomma per far sì che la Federazione Internazionale decida ufficialmente di cancellare Minsk, e ci sta. Ma la domanda vera è forse un'altra: siamo sicuri che ci sia la volontà di davvero voler organizzare e partecipare soprattutto ai prossimi mondiali, considerando che 1) non ci sarà il pubblico, 2) non ci saranno quasi sicuramente giocatori della National Hockey League, e poi soprattutto 3) visti i ritardi accumulati nei vari campionati nazionali, siamo davvero sicuri che le varie federazioni abbiano intenzione di spedire le proprie nazionali ai mondiali? L'impressione, sempre più netta, è che il prossimo appuntamento con l'hockey delle nazionali sia per Pechino 2022 alle Olimpiadi.
Tornando al campionato, 7 giornate di squalifica sono state inflitte ad Amia Ria per la carica alla balaustra su Elia Riva di venerdì scorso, che ha causato al difensore bianconero una commozione cerebrale. Per l'attaccante ginevrino anche una multa di 6.000 franchi. Sul fronte mercato, doppio scambio tra Davos e Bien. Il finlandese Lindgren e Luca Ischier lasciano i grigioni, dove invece approdano Valentin Nussbaumer e lo svedese David Ullström. Per il calcio, la 17ª giornata della Serie A italiana si è chiusa con il successo dello Spezia sulla Sampdoria per 2-1. La Formula 1 infine, che torna a Imola anche nel 2021. A causa delle rinunce di Cina e Australia, il Gran Premio sul circuito del Santerno sarà inserito nel calendario che la FIA ufficializzerà oggi.
E prima dei saluti diamo, come di consueto, uno sguardo alla meteo di oggi, martedì 12 gennaio. Ebbene, a sud delle Alpi in Engadina, notte per lo più serena, in giornata almeno in parte soleggiato, nonostante alcuni annuvolamenti, soprattutto il mattino. Dal pomeriggio, lungo le Alpi, nuvole e un po' di neve portata da nord. Nord delle Alpi, Vallese, nord e centro dei Grigioni, nella seconda metà della notte aumento della nuvolosità. In mattinata ultime schiarite, per il resto molto nuvoloso, e da nord alcune precipitazioni. Limite delle nevicate, da prima basse quote, poi in rialzo verso i 600-800 metri. Temperatura minima fra meno 8 e meno 4 gradi, massima su delle Alpi 4 gradi, a nord 1 grado. È tutto, prossimo appuntamento informativo su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Grazie dell'attenzione e buonanotte.